Grazie mille, grazie Riccardo. E allora, giustamente appena detto Riccardo che il planetario è capace di mostrare le stelle visibili ad occhio nudo. Questa è una cosa che ovviamente da un po' di tempo a questa parte è necessario specificare, ma una volta non era ovvio e anzi, per tutto il periodo storico di cui parleremo brevemente questa sera, quindi fino a che Galileo non inventa il telescopio, non è che ci fosse un altro modo per vedere il cielo se non ad occhio nudo. Quindi adesso il planetario ci proietta il sole, siamo subito prima del tramonto nella giornata di oggi, e quindi come prima cosa immergiamoci nel cielo che il planetario può proiettarci facendo andare avanti il tempo in modo che ci avviciniamo sempre al tramonto e pensate un attimo il cielo come un luogo anche di ricerca, appunto, ma di ricerca fatta soltanto come potrete fare voi adesso al planetario, cioè guardando ad occhio nudo quello che succede nella volta celeste. Il sole sta tramontando un po' più a sud dell'ovest perché siamo ancora in inverno e quindi godiamoci questa notte stellata, la notte che ci sarebbe a Milano se non ci fosse tutto l'inquinamento, sia luminoso che non, che invece c'è. Allora, vabbè, sicuramente fa molto effetto la strisciata della Via Lattea che noi appunto adesso possiamo vedere solo da cieli bui, che altro non è che il piano della nostra galassia. E la nostra galassia è dove in realtà avverrà buona parte di quello che vi racconterò oggi, anche se in realtà vedremo che poi è importante anche per capire l'universo nella sua totalità. Ricordatevi che tutto quello che vedete ad occhio nudo in un cielo, stellato come questo, tranne una cosa, è tutto parte della nostra galassia. Ad occhio nudo non si può vedere nulla che sia fuori dalla nostra galassia, tranne la galassia di Andromeda che vediamo qua e sta appena tramontando vicino a me. A parte questo, la galassia di Andromeda, che è tipicamente autunnale, quindi inizia appunto a vedersi poco in questo periodo, tutto il resto, la bellissima costellazione di Orione, la nebulosa di Orione che forma la spada di Orione, tutto il resto, tutte le stelle che vedete, sono tutte parte della nostra galassia e in realtà sono anche tutte parte del nostro dintorno, diciamo. Sono stelle che fanno parte, tranne qualcuna che è particolarmente luminosa e quindi riusciamo a vedere anche da molto lontano, la gran parte delle stelle visibili ad occhio nudo invece sono parte di un piccolo pezzettino di galassia, il nostro orticello. Allora, uno si può chiedere se l'universo è statico, l'universo, quello che vediamo, le stelle, se lo sono chiesti gli astronomi per tantissimo tempo. E in generale sembrerebbe di sì, le stelle sono ferme, girano ovviamente, ma sono sempre loro, sorgono, ma, tramontano, ma poi risorgono sempre uguali a loro stesse. Questo perché le stelle effettivamente hanno una loro vita, hanno una loro nascita, hanno una loro morte, ma questa avviene su tempi scala lunghissimi, dell'ordine dei milioni se non dei miliardi di anni. E proprio della morte delle stelle andremo a parlare oggi, perché l'unico caso in cui improvvisamente qualcosa cambiava nella volta stellata per tantissimo tempo, prima che coi telescopi potessimo iniziare ad andare a vedere che c'erano le stelle variabili, i pianeti che passando davanti alle stelle abbassano di pochissimo la luminosità della stella e esplosioni lontanissime nell'universo, soltanto le fasi finali della vita della stella erano le cose che potevano disturbare la tranquillità di quello che sembrava essere un firmamento completamente granitico e immodificabile. Allora, andiamo a vedere un attimo com'è la vita di una stella. Una stella nasce dall'agglomerarsi di gas in una nebulosa e di questo appunto al momento non ne parliamo e poi diciamo che segue due strade abbastanza diverse a seconda che sia una stella grande come il Sole o una stella molto più grande del Sole. Ad esempio, sempre nella nostra amata costellazione di Orione, che è qua ed è perfetta perché domina il cielo invernale, Rigel, che è una delle stelle più luminose, è una stella molto grossa, è una gigante blu che effettivamente vive, di cui parlerò dopo, però comunque insomma è il prototipo di quello che è una stella molto più grande del Sole, diciamo. Ma partiamo da una stella come il Sole. Cosa succede quando muore Una stella. Allora, dobbiamo capire innanzitutto perché una stella vive. Allora, quello che succede è questo fondamentalmente. Una stella vive grazie al fatto che ci sono due forze che si controbilanciano al suo interno. Da un lato c'è la forza di espansione, che è dovuta alle reazioni di fusione nucleare che sono al suo interno, e dall'altra c'è la gravità che tende a farla restringere, a farla collassare su se stessa. Quando finiscono le reazioni di fusione, e perché finiscono? Beh, semplicemente perché finisce il carburante. Allora cosa succede? Che improvvisamente la stella passa attraverso alcune fasi. La prima può essere controintuitiva, nel senso che uno dice finisco le reazioni di fusione, finisce il carburante. Dovrebbe collassare. Invece c'è una serie di rimbalzi per cui il primo risultato evidente è esattamente il contrario. Si espande. Questo, ad esempio, è Arturo, una stella nel cielo primaverile, e che, come vedete, comparata al Sole, diventa molto più grande. Poi questi strati esterni della stella si espandono sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a diventare questo, cioè una cosiddetta nebulosa planetaria. Si chiamavano così perché avevano una forma di dischetto e i primi cercatori di comete, perché una volta tutto quello che si voleva guardare erano le comete, appunto perché erano delle poche cose che cambiavano nel cielo, diciamo. Guardando il cielo, ogni tanto trovavano queste cose che non erano stelle, non erano comete, erano dei dischetti, sembravano un po' dei pianeti. Allora, chiamiamole nebulose planetarie. Questa è nella Lira, quindi una costellazione tipicamente estiva, è M57, questa è M27, che è invece sempre una costellazione estiva, nella Volpetta, e come vedete ce ne sono tantissime, di tanti tipi diverse. Una cosa che potreste notare è che praticamente al centro di ognuna di queste c'è un puntino. Ora, in generale non è mai bene fidarsi di una correlazione spaziale nelle foto astronomiche. Se io vado a vedere, ad esempio, che ne so, una di queste stelle qua in questa foto, è probabilissimo che queste stelle siano, anzi sicuro oserei dire, siano molto più lontane o molto più vicine della nebulosa che c'è lì di fianco. Questo perché il cielo ci inganna, sembra come se fosse una cupola, e qua in effetti è una cupola in realtà, ma quello vero non è una cupola, perché noi non abbiamo nessuna percezione della profondità. E stabilire le distanze in astronomia è un grosso problema e ne torneremo a parlare dopo perché proprio le supernove ci danno un aiuto incredibile, ma questo lo vedremo tra poco. Quindi se io guardo nel cielo e vedo due stelle vicine, che ne so, queste due stelline qua sono davvero vicine? No, 90 casi su 100, anzi 99 casi su 100, in particolare di quelle visibili ad occhio nudo, no, non sono visibile. Un chiaro caso di stelle che sembrano doppie, che soltanto chi vede veramente bene può vedere, sono nella coda del Gran Carro. Vedete, queste due stelline qua, credo che nella realtà servano tipo 12 decimi per vederle, erano una prova di vista, credo, tra gli antichi greci, e in realtà sono due stelle che non c'entrano nulla una con l'altra. Attenzione però, perché a volte le stelle in realtà sono davvero doppie. Se puntate un telescopio contro queste due stelle qua, le due stelle tra di loro non hanno niente a che fare, ma vedete che ognuna di queste ha un'altra stellina di fianco. E in quel caso invece sono delle stelle che effettivamente sono una di fianco all'altra. E anche in questo caso dei sistemi binari torneremo a parlare tra poco. Ma torniamo alle foto che vedete qua. Uno dice però, che caso che praticamente al centro di ognuna di queste nebulose ci sia una stellina? E in realtà in questo caso non è un caso. Quella stella è il residuo del nucleo, il nucleo della stella, che non potendo più bruciare è invece collassato. Quindi la stella, succedono un po' di piccole esplosioni, diciamo, in generale le stelle come il Sole muoiono tranquille, molto vecchie, dopo miliardi di anni, ma sono i bravi ragazzi che muoiono tranquilli, a differenza, adesso vedremo, delle stelle più grandi, che invece sono le rockstar, muoiono molto giovani e facendo il botto. Invece queste stelle muoiono tranquille e anzi il centro praticamente non dico che non muore mai, ma quasi, nel senso che mentre gli strati esterni se ne vanno via, lui rimane lì e ovviamente non sta più bruciando, quindi lui pian piano collassa, collassa, collassa. E forma quella che si chiama una nana bianca. Una nana bianca però a un certo punto smette di collassare. Perché smette di collassare? La nana bianca, come tutti noi, è fatta di atomi. A un certo punto, quando avete un atomo, non potete schiacciarlo troppo vicino ad un altro atomo. Quando noi diamo una botta a qualcuno, uno schiaffo a qualcuno, in realtà i nostri atomi davvero non si toccano, nel senso che sono semmai i campi elettromagnetici dovuti agli elettroni della mano e della guancia che interferiscono l'uno con l'altro e poi danno l'effetto dello schiaffo. Ma allora uno può chiedersi quanto vicino posso schiacciare degli atomi? E a un certo punto iniziano a entrare in gioco degli effetti quantistici. Gli elettroni hanno delle caratteristiche molto particolari che la fisica classica non può in nessun modo prevedere, tali per cui non possono stare in più di due in uno stesso livello energetico. Cosa sia un livello energetico è un po' complesso da spiegare, pensate alle vostre orbite, che in realtà non sono orbite, sono orbitali, dei vostri elettroni intorno al vostro nucleo, come appunto ognuna un livello energetico. Fatto sta che a un certo punto questi elettroni e questo principio del fatto che non si possano schiacciare l'uno sull'altro troppo, impedisce alla stella di collassare oltre. Ora, qual è il punto? Questo è una forza incredibile, una forza che non è possibile sorpassare in nessun modo? No, in realtà no. Per poter sovrastare questa forza serve semplicemente avere molta più massa. Se hai molta più materia, la gravità schiaccerà le stelle ancora di più e a un certo punto riuscirà a vincere questa forza. Che cosa succederà? In maniera un po', diciamo, detta brutalmente, gli elettroni verranno schiacciati sui nuclei e una volta che saranno schiacciati sui nuclei, protoni più elettrone diventeranno dei neutroni e quindi di fatto rimarrà soltanto un oggetto fatto soltanto di neutroni. Questo però per una stella come il Sole non può succedere, perché se fate il conto, e il conto l'ha fatto per la prima volta un matematico e astrofisico indiano, si chiama Chandrasekhar, infatti viene chiamato limite di Chandrasekhar, perché una stella di questo tipo collassi e vinca questa pressione degli elettroni, che si chiama pressione degenere, deve avere una massa più di circa una volta e mezzo, 1,44 volte la massa del Sole. Tenete conto che quando il Sole morirà, nella nana bianca che rimane, rimarrà soltanto una frazione della sua massa, buona parte finisce a fare la nebulosa planetaria intorno, per cui il Sole non ha nessuna chance. E anche le stelle simili al Sole hanno nessuna chance di superare questo limite. Chi invece ha una chance sono le superstar. Le superstar sono appunto delle stelle che bruciano molto più velocemente, sono più grandi, uno penserebbe, sono più grandi e quindi hanno più carburante, ma essendo più grandi sono anche più compresse, essendo più compresse sono anche più calde, essendo più calde bruciano più in fretta tutto il materiale che hanno. Quindi bruciano il loro materiale velocissimo e vivono anche alcune qualche milione di anni, che per voi sembra ovviamente tantissimo, ma rispetto alla vita ad esempio del sistema solare e dell'universo è veramente poco. Tenete presente che quindi, ad esempio, i dinosauri, le stelle che vedete più azzurrine nel cielo, non le hanno viste, perché non erano ancora nate quando c'erano i dinosauri, che sono appunto scomparsi 65 milioni di anni fa. Ovviamente queste sono le rock star del cielo, fanno le cose in grande, e facendo le cose in grande, anche quando diventano, anche loro in una fase in cui si espandono e diventano delle giganti rosse, ma non diventano delle giganti rosse, diventano delle super giganti rosse. Qua c'è Arturo, la stella che sembrava grande prima rispetto al Sole, che qua praticamente non si vede neanche, e andate a vedere come altre stelle come Betelgeuse, Antares, Aldebaran, che sono stelle rosse, che si possono vedere, anche il planetario le fa vedere come rosse, queste Betelgeuse ad esempio, che come vedete è rossa, ma anche nel cielo vero si vedono tendenzialmente come rosse. Rosse significa più freddo per le stelle, per cui state attenti che uno è contrario dei rubinetti, se sono blu sono più calde, se sono rosse sono più fredde. E, quindi queste stelle si espandono a dimensioni tali che le rendono, e questa è una curiosità che magari non molti sanno, le uniche stelle, in particolare Betelgeuse è l'unica stella per cui abbiamo una foto. Voi dite, ma sono piene di foto di stelle? Sì, ma sono foto di stelle in cui le stelle appaiono come un puntino. Qualunque stella ci puntate contro il telescopio più grande possibile, la vedrete sempre come un puntino, perché è troppo lontana ed è troppo piccola rispetto alla distanza perché noi possiamo risolverla, si dice, cioè vederla come un dischetto. L'unica stella che è abbastanza vicina e soprattutto abbastanza enorme da riuscire a essere risolta è proprio Betelgeuse, quella che vi indicavo prima. Questa è la foto, non è bellissima, nel senso non è che si vedono molti dettagli, ma già il fatto che si sia riusciti con un sistema complicatissimo a effettivamente fare una foto di questo tipo a una stella è abbastanza incredibile. Allora, cosa succede dopo che la stella ha fatto questo suo passaggio, diciamo, come gigante rossa? Allora, in realtà ci sono un sacco di diversi stadi, ma a un certo punto ci troviamo in una situazione di questo tipo. Quelle lettere lì sono lettere di elementi. Facciamo un attimo un passo indietro e capiamo un attimo cosa sono le reazioni di fusione nucleare. Le stelle si alimentano, e questa è una cosa che è stata scoperta recentissimamente, nel secondo dopoguerra, grazie a delle reazioni di fusione nucleare. Fusione nucleare significa io prendo degli atomi leggeri e li fondo per andare a formare atomi pesanti. Questa è una reazione che libera energia, almeno entro certi limiti, e adesso lo vediamo. Tenete conto che questo ha come sottoprodotto il fatto che le stelle sono le fucine degli elementi. Quando c'è stato il Big Bang, sono formato solo idrogeno, pochino di elio e tracce di litio. Basta. Tutti gli altri elementi, quelli che ci compongono, l'ossigeno che respiriamo, il carbonio che ci compone, eccetera, sono tutti formati in una stella. Ogni atomo che ci compone si è formato in una stella. A meno il rarissimo caso che non sia l'effetto di un decadimento di un atomo più pesante, ma comunque anche quell'atomo più pesante è nato in una stella, quindi in un qualche modo più è calda una stella, più riesce a bruciare elementi sempre più pesanti, facendoli fondere tra di loro. Il Sole di fatto si ferma all'idrogeno, magari brucia un pochettino di elio, ma proprio poco. Invece le stelle come Rigel, insomma le stelle più pesanti, riescono a bruciare gli elementi fino al ferro e più ti allontani dal centro, più la temperatura è bassa e quindi riesci a bruciare solo cose più leggere. Quindi nell'ultima fase della vita della stella, ha questa formazione a cipolla, quindi nel primo strato si riesce a bruciare ancora solo l'idrogeno, nel strato sotto si riesce a bruciare anche l'elio, strato sotto si riesce a bruciare il carbonio, neon, ossigeno, silicio. E al centro il ferro. Qual è il problema del ferro? Il ferro è l'ultimo elemento, il più pesante, tale per cui mettendo assieme due elementi liberate energia. Oltre al ferro è il contrario. Se io metto assieme ferro e un altro ferro per fare qualcosa di più pesante, devo dare io energia perché questa fusione abbia effetto. Ed è il motivo per cui noi quando facciamo la fissione nucleare facciamo il contrario. Prendiamo l'uranio, che è molto più pesante del ferro, lo spezziamo in due e a quel punto si libera energia spezzando. Quindi un processo esattamente diametralmente opposto. Quindi, quando la stella arriva ad avere un nucleo di ferro, non può più liberare energia bruciando. E quindi improvvisamente, anche se non ha finito il carburante, cioè se vogliamo sì, il carburante non è più carburante, non può più usarlo come carburante. E quindi succede quello che dicevamo prima, non c'è più spinta per andare verso l'esterno, collassa. Qual è il problema? Il problema è che collassa, ma se la stella è abbastanza grossa, quel nucleo di ferro da solo è più pesante di una volta e mezzo il Sole. E quindi quel nucleo di ferro da solo può vincere la repulsione degli elettroni. Quando questo succede, boom, si ha una gigantesca esplosione. Ora, gigantesca, l'esplosione più incredibile dell'universo. Allora, cerchiamo di capire un minimo dare un vago ordine di grandezza, perché poi uno dice è enorme, io vi posso dire che è 10 alla 54 erg di energia, ma voi non sapete magari neanche cos'è un erg di energia, possiamo dire che è 10 alla 41 joule di energia, di nuovo joule, una presente magari il conticino del sasso che cade fatto a scuola. Insomma, cerchiamo di usare un paragone che magari ci torni un attimo più comodo. Per quanto spero che nessuno di voi l'abbia mai provato dal vivo, anzi sono sicuro che nessuno di voi l'abbia mai provato dal vivo. Se il Sole esplodesse come supernova, l'abbiamo appena detto, non succederà, ma supponiamolo, il Sole comunque è bello luminoso, però è abbastanza lontano da noi, sono 8 minuti luce. Allora, se noi guardassimo il Sole e questo esplodesse come supernova, sulla nostra retina arriverebbero 1 milione di volte più luce, più fotoni, quindi più particelle di luce, rispetto a quelle che arriverebbe sulla retina se noi prendessimo una bomba atomica, anzi una bomba all'idrogeno, quelle che sfruttano a loro volta la fusione, che quindi sono ancora più potenti, e la appoggiassimo alla pupilla e poi facessimo esplodere. Non provate a casa, per favore, spero che non abbiate una bomba all'idrogeno. Questo è un paragone che ho preso da Randall Munroe, che è questo fumettista, ma fisico anche, che fa un sacco di paragoni interessanti e che è molto bravo appunto, a far capire gli ordini di grandezza. E, peraltro, visto che, anche se io lo faccio in maniera disinteressata, ma vi consiglio seriamente il suo libro Cosa accadrebbe se, che tra l'altro credo sia in vendita anche al bookshop, ma questa è marchetta proprio brutalmente, ma sinceramente ve lo consiglio, è un libro in cui lui risponde a delle domande assurde facendo i conti. Quanto veloce deve sparare una mitragliatrice perché io possa mettermi davanti a un treno in corsa e sparando con la mitragliatrice lo riesco a bloccare soltanto per il fatto che i piccoli proiettili un pochettino la rallentano e fai i conti. Uno gli chiede quanto devo essere vicino a una supernova per assorbire una dose letale di neutrini. Ora, non abbiamo davvero tempo di parlare di neutrini, i neutrini sono particelle molto strane, i neutrini però hanno un ruolo fondamentale nell'esplosione delle supernova. Finché non si è capito che i neutrini non avevano un ruolo fondamentale nell'esplosione della supernova, non si riusciva in nessun modo a capire come potesse funzionare un'esplosione di supernova. Tenete conto che tutta la luce che abbiamo cercato di quantificare prima è meno dell'1% dell'energia della supernova. Il 99% dell'energia della supernova viene rilasciata come neutrini. Per cui la domanda è posta e lui si mette a fare i conti, eccetera. Ora, appunto, non voglio fare proprio la marchetta dicendo andate a comprare il libro, peraltro se conoscete l'inglese è tutto o quasi, una buona parte del libro in realtà è disponibile online sul suo sito What If, potete anche porgergli delle domande e ogni tanto penso che lui risponda, ma finita la parentesi su Randall Munroe, torniamo alla nostra supernova. La nostra supernova è esplosa e è luminosissima, nonostante appunto la luce sia soltanto una piccola componente. Un esempio di una supernova di questo tipo è questa. Questa è la supernova più luminosa avvenuta in tempi storici, probabilmente. È nel 1054 e il suo residuo è nella costellazione del Toro. Si chiama Crab Nebula, nebulosa del granchio. Io qua ho un granchio, non riesco mai a trovarcelo, però se riuscite a vederci un granchio, buon per voi. Le supernove sono eventi abbastanza rari. Appunto, ne è successa una nel 1054, come avete visto dal titolo della conferenza, ne è successa un'altra 450 anni fa. Ogni quanto succedono, circa una volta ogni 100 anni, ogni secolo, è difficile da dire, qualcuno dice 30 anni, qualcuno dice secolo, per galassia. Recentemente, la più recente, è stata non molto tempo fa, non proprio nella nostra galassia, in una delle due galassiette satelliti che si vedono nell'emisfero sud, le cosiddette Nubi di Magellano, che sono due piccole galassiette che orbitano intorno alla nostra galassia. Questo è un video fatto dagli astronomi australiani, che appunto, essendo nell'emisfero sud, riescono a vedere, che fa vedere questa supernova esplosa appunto poco tempo fa, nel 1987. Se qualcuno di voi dice, ma forse non così poco tempo fa, io sono nato nell'88, quindi è pochissimo tempo fa. Vedete, facendo uno zoom si riesce ad andare a vedere quello che è rimasto di questa supernova. Perché la supernova esplode, ha un aumento di luminosità improvviso e poi pian piano decresce la sua luminosità e nel giro di qualche mese scompare di fatto. Quello che rimane è una nebulosa simile a quelle planetarie che vedevamo prima, ma molto più disordinata. Questo è, ad esempio, un esempio dell'onda d'urto che va a colpire nei mesi e gli anni che passano dei gas che c'erano intorno. E vedete che appunto è un esempio di qualche cosa in movimento, qualcosa che uno magari non si aspetta dal cielo, che esistano delle cose che cambiano su tempiscala dei mesi. E questo è molto utile anche per gli scienziati per studiarli. Però questa comunque era abbastanza lontana, era a malapena visibile ad occhio nudo, è stata scoperta tra l'altro da degli astronomi amatoriali che stavano fotografando la nube di Magellano. Però noi vogliamo parlare di una supernova particolare. Giusto per farvi capire, prima di andare alla nostra supernova, quanto può essere luminosa una supernova, questo è un esempio di una supernova che appare in una galassia, tra l'altro abbastanza vicina, che è M82. Vedete quella stellina che c'è nella foto a destra? È luminosa, se fate il conto, praticamente quanto un'intera galassia. E noi costantemente scopriamo nuove supernove, ma non nella nostra galassia. Le scopriamo nelle altre galassie, perché adesso che abbiamo i telescopi possiamo vedere tantissime galassie, e quindi, visto che le galassie sono tantissime, anche se viene una supernova per secolo per galassia, beh, comunque riusciamo a vederne tante. Per dire, questo è un esempio di un Astronomer Telegram, sono delle brevi pubblicazioni che vengono messe online dagli astronomi per dire ho scoperto una cosa, andate a vederla anche voi. Questo è ad esempio del 1 febbraio, quindi 20 giorni fa, in cui è stata vista una supernova con anche certe caratteristiche, eccetera. Vedete quel tipo 1C? Ecco, su questo tipo di supernova ci torneremo tra poco. Allora, noi siamo un po' appunto sfortunati, l'ultima è stata poco più di 30 anni fa, però non era vicinissima, non era proprio nella nostra galassia, era in questa galassetta satellite. Prima di quella forse ce n'era stata una nell'Ottocento, ma molto vicino al centro galattico e quindi praticamente nascosta, nessuno l'ha vista, si è scoperto adesso che forse c'è il resto di una supernova che non si capisce di quanto sia. E prima, il nulla, fino al 1600. Tra la seconda metà del 1500 e la prima metà del 1600 ne sono successe addirittura tre. Quindi gli astronomi dell'epoca erano molto fortunati, e qualcuno dice che in realtà ovviamente c'erano già i semi in opera, ma che parte di tutto lo sviluppo dell'astronomia, che ha avuto un boom in quegli anni tra Keplero, Galileo, Tycho Brahe e un sacco di altri astronomi, si è anche dovuta al fatto che queste continue esplosioni, continue una ogni 30 anni, ogni 40 anni, però comunque tante, abbiano un po' stimolato la nascita dell'astronomia, che poi è quella che di fatto ha portato alla nascita della scienza moderna. Questo è un disegno di appunto il signor Brahe, che vede questa che è una nova stella. Nova et nullius aevi memoriae prius visa stella. Una stella mai vista prima. In che costellazione? Nella costellazione di Cassiopea, che è qua, vicino alla stella polare. Quasi si vede meglio adesso che c'è l'inquinamento luminoso dovuto alla slide, perché sennò poi si fa sempre fatica a recuperare. E la supernova è esplosa tipo qua, intorno a questa stellina qua, vicino qua. Allora, lui la osserva molto bene, poi in realtà pubblica qualcosa un po' subito nel 1573, ma poi basta. Nel 1601 lui muore e in realtà gran parte del suo lavoro viene effettivamente pubblicato da Keplero, nome che avete sicuramente già sentito, che descrive anche la supernova del 1604, uno degli astronomi più fortunati del mondo, Keplero, perché ha beccato due supernove. Curiosità, è possibile che effettivamente che sia stata anche citata nell'Amleto, nel senso che l'Amleto è stato scritto ovviamente molto dopo, ma Shakespeare, che era bambino al tempo, però quando apparivano queste stelle nel cielo, e tra poco capiremo quanto erano luminose queste stelle, che quindi effettivamente anche il popolo poteva notarlo, probabilmente era stato molto colpito. E allora questa, la notte scorsa, aveva compiuto il suo corso illuminare questa parte del cielo in cui lo risplende, nel momento in cui la campana batteva un tocco, all'occidente del polo. E effettivamente la stella, quando era visibile, stava appunto un pochettino ad ovest del polo, che è più o meno dove adesso, come vedete, Cassiopea. Non è ovviamente certo in nessun modo, ma può darsi che sia addirittura effettivamente entrato dentro a una delle opere teatrali più famose del mondo. La gran parte delle informazioni che io ho raccolto vengono da una bellissima presentazione a cui ho assistito ad una conferenza di Fabio Acero, anzi Acero perché credo che sia francese, e che a sua volta si rifaceva a un altro lavoro di Neuhausen, per cui tutti i dati e tutte le cose le ho solo tradotte in italiano, ma la gran parte di queste cose vengono da lui. Come vi dicevo, non è solo, si chiama Supernova di Tycho Brahe, ma in realtà non è soltanto sua. Astronomi in Spagna l'hanno vista, e questo non ho trovato una traduzione in italiano, ho preferito lasciarlo in inglese, però comunque si vede, si capisce, direi. Notare November 11 greater than that of Jupiter. Cosa significa? Più luminosa, più grande, non nel senso di dimensione, ma nel senso di più luminosa di Giove. Giove è uno dei delle cose più luminose che si possono vedere in cielo. Quindi improvvisamente appare una stella, ma non è una cosa che solo gli astronomi notano perché loro hanno mappato nel loro cervello per bene tutto il cielo. È una cosa che notano tutti perché improvvisamente c'è una stella molto più luminosa di tutto il resto che appare dal nulla nel cielo. Francesco Maurolico è uno dei primi a descriverla, è uno dei primi a pubblicarla. Supernova stella, uno può pensare che sia, ah, è qua che è nata supernova, no, è semplicemente riguardo, in latino supera, riguardo alla nuova stella. Il nome supernova viene coniato soltanto nel Novecento, credo, fino all'Ottocento nel Novecento, quando si voleva distinguere le stelle nove, che erano le stelle che in realtà sembra che siano nuove, ma in realtà semplicemente cambiano luminosità e quindi sono subito sotto la visibilità ad occhio nudo, subito sopra la visibilità ad occhio nudo, e quindi per questo venivano considerate stelle nuove, ma erano delle piccole stelle nuove rispetto invece a quelle super, e allora nel senso americano del termine, super ultra, ecco, in quel senso. Quindi in questo caso non è supernova nel senso che lo pensiamo noi. Ma un po' ovunque, ci sono dalla Danimarca, dalla Svezia, un sacco di astronomi, e ovviamente non soltanto in Europa. Coreani dal 6 novembre, i cinesi dall'8 novembre iniziano a raccontare di questa stella. E ovviamente, come sempre, poi al tempo gli astronomi facevano un lavoro che era un misto tra quello dell'astronomo e quello dell'astrologo. Quindi, ad esempio, in questo astronomo arabo nel suo resoconto, che potete vedere qua sotto, supponeva che potesse essere un presagio per la morte del figlio dell'imam, che effettivamente era morto poco dopo l'apparizione della stella, e dice che effettivamente tutti dicono che deve essere, quando appaiono queste stelle, erano figli di, sono legate a morte di persone importanti. Torniamo un attimo, saltiamo dalla storia, ma ci torneremo. Fino per andare un attimo a capire che cos'è questa supernova. Uno dice, vabbè, è quella che ci hai spiegato prima. In realtà no, in realtà la supernova di Tycho è una supernova molto più particolare. È una supernova che nasce da una stella come quella delle dimensioni simili a quelle del Sole. Com'è possibile, direte voi? Abbiamo appena finito di dire che non ha la massa sufficiente. È vero, ma vi ho anche detto che spesso le stelle nel cielo viaggiano in coppia. Se guardate una stella a caso, c'è una probabilità, se non sbaglio, dell'ordine del 20%, che quella in realtà sia una stella doppia. Quindi, cosa succede se avete due stelle, una muore e lascia una nana bianca, e l'altra è intorno e magari anzi sta diventando, sta anche lei morendo e sta diventando una gigante rossa? Succede questo. La nana bianca attrae materia dalla compagna, l'attrae, e quindi diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e a un certo punto supera la soglia fatidica di 1,44 volte la massa solare. E a quel punto succede quello che sapevamo. Boom! Qual è la grossa differenza? La grossa differenza è che non ci sono tutti gli strati intorno, c'è la stella di fianco che viene devastata, ma è, se volete, un'esplosione più controllata per certi versi. avviene sempre nelle stesse condizioni. Questo è quello che rimane oggi della supernova di Tycho, e studiarlo è una cosa che è ancora utile oggi. Vedete tutti questi filamenti danno l'idea di essere qualcosa che si sta ancora muovendo adesso. Sono passati 450 anni, ma in realtà la supernova si sta ancora muovendo. E effettivamente è vero. Questo è sempre un lavoro, tra l'altro, fatto da Fabio Acero che citavo prima. Come faccio a capire se queste cose si stanno muovendo? Tra l'altro questi sono falsi colori perché questa è un'immagine ripresa nei raggi X, però giusto per capirci. Io posso andare a guardare ogni singolo punto di questa immagine, andare a cercare delle linee di emissione. Cosa sono le linee di emissione? Sono delle linee caratteristiche di ogni elemento. Ogni elemento emette della luce, preferisce emettere della luce in certi colori. Ad esempio il neon dei veri tubi al neon, non li chiamiamo tutti tubi al neon, ma in realtà quelli sono una cosa un po' diversa, ma quelli delle insegne degli anni 40, quell'arancio acceso, è appunto dovuto al fatto che il neon emette quel colore lì, che in realtà, se andiamo a vedere, sono tante sottilissime righe, quindi tante sottilissime frequenze che vengono emesse soltanto quella frequenza. Allora, se io vado a vedere e a cercare queste righe in tutte queste, in questa immagine, con quello che si chiama uno spettroscopio, io ogni tanto posso vedere che queste righe sono non alla frequenza giusta, ma a una frequenza un po' più alta o a una frequenza un po' più bassa. Questo è dovuto all'effetto Doppler, che è lo stesso motivo per cui quando arriva l'ambulanza, mentre si avvicina sento un suono più acuto, quindi una frequenza più alta, e quando si allontana sento un suono più basso, una frequenza più bassa. Quindi, se io so di quanto si è spostata la frequenza, della luce in questo caso, io posso dire ogni punto di quell'immagine se si sta allontanando o si sta avvicinando da noi, e con che velocità. Questo è esattamente quello che è stato fatto, quindi qua c'è, questa è, diciamo, l'immagine come dovrebbe essere se fosse tutto fermo, e poi invece si vede quale parte sono blue shifted, cioè si stanno muovendo verso di noi, e quali parti invece sono red shifted, ossia si stanno allontanando. Perché è utile? Perché capire le velocità in gioco permette di capire, ad esempio, tutto questo ambiente come è caratterizzato. Il fatto che ci siano velocità in gioco molto elevate permette, ad esempio, di supporre che questi siano uno dei luoghi, e qua riesco a buttarceli dentro, in cui si accelerano i raggi cosmici, cioè delle particelle accelerate a energie molto alte. Qua, dalla supernova di Tycho non arrivano i raggi cosmici di energia più alta di tutti, però vengono sicuramente accelerate delle particelle. Lì, in questa onda d'urto che ancora si sta propagando, avvengono dei processi simili a quello che succede a CERN di Ginevra, dove si accelerano le particelle. Non è una prerogativa dell'uomo, anche la natura di per sé può accelerare le particelle e in realtà lo fa ad energie molto più alte di quelle a cui possiamo arrivare al CERN di Ginevra. Questa supernova è caratteristica. Si chiamano queste supernove nate da questo sistema binario supernove di tipo 1A. Perché non chiamarle in maniera più semplice? Perché questa classificazione delle supernove, come tante altre classificazioni, ad esempio le stelle vengono classificate dalla più calda alla meno calda in classe O, B, A, F, G, K, M. Uno dice perché non potete fare A, B, C, D, E? Perché originalmente era A, B, C, D, E, poi si è scoperto che era tutto sbagliato e che la temperatura era invertita, ma ormai si teneva quella. Allo stesso modo con le supernove, all'inizio si pensava che fossero di un tipo 1, un tipo 2 e il tipo 1 avesse tre sottotipi, in realtà adesso si capisce che il tipo 1A è questo tipo di supernova in cui c'è una stella binaria e una nana bianca che accresce materia fino a che non esplode. Invece tipo 1B, tipo 1C e tipo 2 sono quelle di cui vi parlavo all'inizio, cioè una stella che semplicemente è grande a sufficienza per esplodere in supernova da subito. E questo è in realtà importantissimo per una cosa che probabilmente non vi aspettate. È importantissimo per capire la storia dell'universo. Cerchiamo di capire perché. Come facciamo a misurare le distanze in astrofisica? Allora, per misurare le distanze in astrofisica si usa una serie di metodi che vengono pian piano uno calibrato sull'altro. Questa si chiama la scala delle distanze in astrofisica. Per La cosa più semplice, vabbè, se guardiamo semplicemente i pianeti, possiamo addirittura spararci contro dei radar, delle onde radio, e vedere quanto tempo ci mettono a rimbalzare indietro, per cui su quello siamo a posto. Le stelle più vicine, riusciamo con dei telescopi sufficientemente potenti, a vedere che si spostano per la cosiddetta parallasse, come quando andiamo in macchina e vediamo che lo sfondo si muove pian piano, mentre invece i pali davanti, che sono esattamente di fianco alla strada, si muovono velocissimi. Allo stesso modo, quando la Terra fa il proprio giro intorno al Sole, alcune stelle, quelle più vicine a noi, rispetto allo sfondo delle stelle che invece rimangono sempre fisse, si spostano leggermente. In base a quanto si spostano, riusciamo a capire quanto lontane sono. Lo possiamo fare per pochissime stelle. Adesso, grazie a dei nuovi telescopi lanciati in orbita, Gaia in particolare, si riesce a fare di molte più stelle, ma è molto faticoso. Per il resto, si usa ad esempio queste che si chiamano variabili cefeidi. E adesso cerchiamo un attimo di capire perché. Le variabili cefeidi sono quelle che si chiamano una candela standard. E vedremo che anche le supernove, come quella di Tycho, sono una candela standard. Cosa significa una candela standard? Allora, quanto è luminosa una stella vista da Terra dipende da due cose. Quanto è luminosa lei di per sé e quanto è lontana. In particolare, se ho due stelle uguali, ma una è lontana il doppio dell'altra, la sua luminosità sarà un quarto della prima. Perché la luminosità scala come la distanza al quadrato. E questa è sicuro. Ed è semplice. Quello che non è affatto semplice è sapere a priori quanto è luminosa una stella. Se io sapessi quanto è luminosa di suo la stella, potrei calcolare la distanza di tutte le stelle che vedo. Ma il problema è che io non posso sapere a priori quanto è luminosa una stella. Posso avere delle indicazioni, ma con degli errori enormi che poi diventano errori ancora più grandi quando cerco di convertire questa quantità in distanza. Per questo gli astronomi sono alla disperata ricerca di quelle che si chiamano candele standard, cioè dei fenomeni che si verificano tante volte, quindi ci sono tante stelle che hanno queste caratteristiche, e che dicono che sono tutte uguali, tutte alla stessa identica luminosità. In questo modo io posso misurare la luminosità di qualcosa e calcolarne la distanza istantaneamente. Uno di questi esempi sono ad esempio le variabili cefeidi. Vedete qua più o meno una curva, ci sono certe stelle che cambiano di variabilità, di luminosità. È stato scoperto in particolare da Henrietta Leavitt, un'astronoma dei primi del Novecento, che il tempo, il periodo delle stelle, quindi quanto cambiavano di luminosità, quanto tempo ci mettevano a fare un ciclo completo di cambio di luminosità, come vedete siamo dell'ordine dei giorni, ad esempio, ecco, era esattamente indirettamente correlato alla loro luminosità. Nel plot a destra non si vede niente, ma vedete questa riga, che è una riga dritta, ecco, qua sull'asse delle X c'è il periodo e sull'asse delle Y c'è la luminosità. Questa è una cosa che esattamente è perfetta, perché se io vado a misurare il periodo, è una cosa che posso misurare con un orologio, guardando al telescopio volendo, io posso andare a calcolare la luminosità. Questo metodo è stato usato dal signore qua a sinistra, signor Hubble, e magari questo già vi dice qualcosa, per andare a misurare la distanza non soltanto delle stelle della nostra galassia, ma anche delle stelle di un'altra galassia. Prima di parlare dei risultati del signor Hubble, lasciatemi dire due parole su un altro importante ricercatore che ha fatto questa cosa, ossia io per la mia tesina di maturità. Questo sono io, non nei miei anni migliori, diciamocelo, e come vedete sono andato a osservare questa stella che si chiama RS Butis, l'ho osservata in 3 sere consecutive e ho fatto questa è la curva di luce che finalmente si vede, e quindi in questo modo, andando a vedere la luminosità assoluta, eccetera, sono riuscito a stimare la distanza di questa stella. E tutto con questo telescopietto, che è un telescopietto paleolitico che avevano i miei fratelli da 20 anni, diciamo. Figurati Hubble con dei telescopi enormi che aveva negli anni 30, per cui comunque non perfetti, però cos'è riuscito a fare? È riuscito a cercare stelle cefeidi variabili come quelle in galassie vicine. Della galassia, quindi, lui riusciva a misurare la distanza, asse delle X. ma riusciva anche, con il metodo che dicevamo prima del Doppler, vedendo le linee quanto si spostano, a misurare la velocità di queste galassie. Le ha messe in un grafico. Allora, innanzitutto, qua vedo che ci sono, visto che un po' di studenti, non so esattamente cosa studino, sono al liceo, magari qualcuno è anche studente di fisica. Allora, io non vi dico niente, ma il signor Hubble nella sua pubblicazione ha messo sull'asse delle velocità 500 km, si è dimenticato il chilometri all'ora o al secondo, anzi questo qua credo sia un chilometri al secondo, quindi ha sbagliato l'unità di misura. Tutti i docenti si arrabbiano sempre tantissimo quando sbagliate l'unità di misura, quindi io non vi dico che se dite al docente guarda che anche Hubble ha sbagliato nella sua pubblicazione più importante della vita vi diano un voto più alto, però quantomeno potete dire di essere in buona compagnia se fate una relazione di laboratorio e vi dimenticate l'unità di misura. Hubble quindi aveva mandato questa manciata di punti e in realtà la sua intuizione più grande è stata tracciare quelle linee, cioè il dire a me sembra che più è lontana una galassia più in fretta si allontana. Capite che tracciare questa linea, sì, ha un'idea, però c'è anche un punto qua, insomma, sono dei punti che non è che proprio seguono perfettamente una riga. E in effetti, vi dirò, la gran parte di queste distanze sono sbagliate. Perché Hubble non sapeva che esistevano tre tipi di cefeidi, e qua finalmente riusciamo a vedere il grafico, che hanno delle relazioni diverse tra periodo e luminosità. Quindi in realtà lui aveva completamente sbagliato alcune delle misure di distanza. Ciò nonostante ci aveva azzeccato sulla conclusione, perché andando avanti, quel grafico che vedevamo prima, questo, quello che ha fatto Hubble, è questo quadratino verde qua in basso. Facendo misure sempre più precise, sempre più lontane, la relazione è praticamente perfetta. La velocità con cui si allontanano è uguale a una costante H0 per la distanza. H0 ovviamente prende il nome di costante di Hubble, dà il nome di chi l'ha scoperta. E questa è stata la prova che l'universo fosse in espansione, quello che poi ha portato alla teoria del Big Bang e a tutto quello che conosciamo della cosmologia e della storia dell'universo adesso. Tenete conto che Einstein, che nel frattempo aveva sviluppato la relatività generale, e nella relatività generale usciva che l'universo dovesse essere dinamico, dovesse muoversi, aveva inserito apposta una costante calata dall'alto per far sì che non si muovesse. Questa la chiamava costante cosmologica e Einstein l'ha definita l'errore più grande della sua vita. Ma forse no. Questo è quello che si pensava fino a non molto tempo fa, infatti vedete circa 2000, insomma fino alla fine degli anni 90, che potesse essere lo stato dell'universo. L'universo è nato dal Big Bang, si è espanso, ovviamente oggi non ho tempo di parlarvi nel dettaglio di cosmologia, però immagino che avete tutti sentito parlare del Big Bang, un'esplosione, l'universo si espande, e poi in base a quanta materia c'è dentro l'universo, può o la gravità che attrae questa materia vincere e quindi portare a quello che si chiama un universo chiuso fino a un certo punto un Big Crunch, no scusate, circa 2000 non c'entrano, non sono gli anni, sono stupidata, sono i miliardi di anni, quindi è molto tra molto, molto più tardi del 2000. Quindi l'universo chiuso che si richiude, oppure un universo critico che si chiama universo piatto, per cui a un certo punto l'espansione, se vogliamo, raggiunge un livello stazionario, oppure un universo aperto in cui invece continua a espandersi, ma sempre più lentamente. E allora, andando a misurare le galassie sempre più lontane, sempre più lontane, sempre più lontane, noi qua siamo adesso, e questa riga, se vogliamo, è, se volete, l'equivalente della riga di prima, cioè quanto si sta espandendo in fretta nel passato. Quindi uno si aspetta che nel passato l'espansione sia sempre più veloce, quindi quella che si chiamava costante di Hubble e che, se volete, è costante soltanto nell'universo vicino, uno si aspettava che nel passato fosse sempre più alta, cioè nel senso, nel passato più vai lontano, più in fretta l'espansione accelera. Questo è invece quello che si è riuscito a misurare. E questo è quello che si è riuscito a misurare grazie alle supernove. Vedete, Supernova Cosmology Project. Quindi prima di capire le implicazioni di questo grafico, capiamo perché le supernove come quella di Tycho in particolare, le tipo 1A, sono fondamentali. Quando abbiamo le supernove figlie di stelle enormi, non sappiamo quali sono le condizioni iniziali con cui è esplosa la supernova. Abbiamo detto che la stella può essere grande 3 volte il sole, 5 volte il sole, 10 volte il sole, 20 volte il sole. E quindi, ovviamente, più sarà grande, più l'esplosione di supernova sarà enorme e quindi più luminosa. Quindi non è una buona candela standard. Invece, le supernove come quella di Tycho partono sempre nelle stesse identiche condizioni. Noi abbiamo sempre una stella che è sotto il limite di Chandrasekhar e inizia a mangiare massa un pochettino alla volta, un pochettino alla volta, un pochettino alla volta. Quando supera il limite di Chandrasekhar, istantaneamente esplode. E quindi tutte quelle esplosioni avvengono tutte nelle stesse condizioni. Sono sempre esplosioni dovute a una nana bianca che ha appena superato il limite di Chandrasekhar. E quindi sono il Graal per gli astrofisici. È una candela standard. In questo modo io riesco ad andare, visto che sono luminosissime, riesco ad andare a vedere delle galassie lontanissime. Queste distanze vengono fatte in megaparsec, sono 3500 megaparsec, un parsec sono circa 3 anni luce. Quindi 3500 megaparsec sono 3 miliardi e mezzo di megaparsec, che sono quasi 10 miliardi di anni luce, quindi quasi proprio ai primordi dell'universo. Qual è il problema? Rispetto a quella riga, che è la costante di Hubble di adesso, uno si aspetterebbe di trovare altri punti da questo lato, perché quello che dicevo prima, si aspetterebbe che nel passato l'universo si espandesse più velocemente di adesso, e invece li trova da questo lato. Nel passato l'universo si espandeva più lentamente di adesso. Questo è spiegabile soltanto aggiungendo la cosiddetta energia oscura, che facendo i conti, tramutando energia e massa, tanto sono la stessa cosa da quando ci ha spiegato Einstein, compone il 60, quasi, a volte qualcuno dice 69, qualcuno dice 72, questi numeri variano un po', però insomma l'ordine di grandezza è sempre quello, circa il 70% dell'universo. E quindi questo è stato appunto anche grazie a questo tipo di supernove. Ora, volevo chiudere ritornando alla storia, andando a dirvi come si distinguono un attimo i tipi di supernove. Allora, come vedete, c'è tutta questa questione del fatto che abbia o meno silicio o non silicio, e va bene. Ma in realtà una delle cose che le distingue è la curva di luce, cioè, vedete, in giorni quanto varia la luminosità. Le tipo 2 hanno un picco, poi si stabilizzano e poi vanno giù, mentre le tipo 1, come quella di Tycho, hanno un picco e poi decrescono in una maniera più particolare. Allora uno può dire, ci sono altri modi di capire se quella di Tycho era effettivamente una supernova di tipo 1A. Però uno ha avuto tutte queste misure dei vari astronomi, riusciamo a fare una curva di luce a posteriori, a vedere se effettivamente era la curva di luce della tipo 1A? Si può fare assolutamente. Si parte dal novembre, quando esplode, più luminosa di Giove. Giove quanto era luminoso allora lo riusciamo a stimare, circa magnitudine che è l'unità di misura delle stelle, meno 2,6. Magnitudine, attenzione, va al contrario, più è bassa, più è luminosa. Nel dicembre siamo a meno 2,4. Nel gennaio dell'anno dopo, Brahe dice che è un po' più debole di Giove, quindi siamo passati sotto Giove, siamo intorno a meno 2 magnitudine, però più luminosa delle stelle, più luminosa della prima grandezza. Gli astronomi antichi dividevano le stelle in 6 grandi classi, perché ovviamente ad occhio è difficile dire questa è 0,1 più luminosa di questa, che sono la prima, la seconda, la terza, la quarta, eccetera, grandezza. Poi si inizia a diventare sotto la stella della prima grandezza, come le stelle della seconda grandezza, come le stelle più luminose di Cassiopea, e noi le sappiamo e vediamo quanto sono luminose, quindi comunque ancora ben visibile ad occhio nudo, e siamo nel luglio e agosto dell'anno dopo. Però siamo già a magnitudine circa 2. Poi si va verso quarta grandezza, molto simile all'undicesima stella di Cassiopea, che è la stellina che era giù di fianco esattamente, che credo sia, dovrebbe essere questa qua, e quindi, anzi no, scusate, questa qua, vedete, è debolissima, e quindi inizia a essere al limite di una visione quantomeno da un cielo non perfetto, come questo adesso è il planetario, perché c'è la slide che lo disturba. E poi Brahe l'ha seguito finché era visibile, cioè fino a che era la sesta magnitudine circa. La sesta magnitudine è il limite per l'occhio umano per poterlo vedere. E mettendo assieme tutte queste informazioni, un altro astronomo molto importante, Bade, nel 1945 è riuscito a ricostruire la curva di luce. Come vedete, quella in alto è quella della supernova 1572. Quella sotto è la supernova, l'altra che ha visto Keplero, anche quella di tipo 1A. E questa sotto invece è una supernova misurata in un'altra galassia in tempi più recenti, di cui abbiamo i punti fatti molto bene, ma come vedete in realtà sono tutte abbastanza compatibili. E quindi si è riusciti a misurare, grazie alle osservazioni degli astronomi, 450 anni dopo, sono riusciti a dare un risultato scientifico aggiuntivo e quindi direi che hanno fatto delle ottime osservazioni. In realtà ci sono altri modi per andare a vedere com'era la luce emessa da quella stella. Questo perché, per fortuna, le distanze siderali si contano negli anni luce, nelle centinaia di anni luce. Quindi, se io qua ho la Terra, qua c'è la supernova, ma ci sono delle nubi che sono perpendicolari, diciamo, la supernova ha emesso la luce, alla Terra è già arrivata, ma noi andando a vedere la luce che è arrivata su queste nubi e le nubi le hanno riflessa fino a noi, ovviamente a quel punto la luce ha fatto più strada. E se questo ritardo accumulato per il fatto di aver fatto più strada è proprio giusto 450 anni, noi riusciamo adesso a vedere l'eco della luce. E in questo modo riusciamo a fare anche quello che vi ho detto varie volte, cioè andare a vedere che elementi ci sono dentro grazie alle linee che si possono vedere, e quindi questo è il cosiddetto spettro, cioè in funzione della, sarebbe, questa qua è la lunghezza d'onda, ma che è legata alla frequenza, si è riuscito a vedere il flusso in funzione della lunghezza d'onda, e questo ci dice anche, ad esempio, che elementi c'erano dentro alla supernova. E non è finito, adesso stanno lavorando a, sempre dalle osservazioni, andare a cercare di vedere come è evoluto il colore di questa stella. E quindi, visto che le osservazioni erano molto dettagliate, alcuni dicevano di nuovo come Giove, golden yellow, bianco, giallo di nuovo, poi dopo è diventata rossa, come Marte, e sono, come vedete, svariati astronomi hanno dato le loro informazioni, e questi, gli astronomi attuali, tra cui quello a cui ho rubato buona parte di queste informazioni, è riuscito a convertirle in questa quantità B-V, che è il modo che hanno gli astronomi per quantificare il colore, diciamo, non so, entrare nei dettagli tecnici, e quindi adesso questo è un paper che non è ancora uscito, ma che stanno preparando, in cui si dovrebbe poi riuscire a vedere come è evoluta, e se torna anche in questo caso, l'evoluzione del colore della stella nel tempo. Quindi, questi astronomi che magari noi, diciamo, prendiamo un po' anche in giro, perché sono anche mezzi astrologi, pensano che poi la supernova porti alla morte del re, però in realtà sapevano fare il loro lavoro, sapevano fare delle bellissime osservazioni, e ancora adesso riusciamo ad imparare delle cose sulle supernove, visto che purtroppo la sfortuna non ce ne fa venire di nuove vicine, anche quindi dobbiamo usare ancora questi dati del passato, ma che in realtà sono molto utili. E con questo io vi ringrazio, e non so, se vogliamo anche fare qualche domanda, io sono a disposizione.